provo a dire velocemente cose che troviamo da pagina 177 in poi. Noi abbiamo parlato dell'adempimento, che è un modo per estinguere le obbligazioni. Se il debitore adempie, l'obbligazione non c'è più, è estinta. Abbiamo parlato del contrario, dell'inadempimento. Può diventare anche quello un modo per estinguere l'obbligazione. Al posto dell'obbligazione che il debitore non ha adempiuto, ne nasce un'altra, quella di risarcire i danni. Quindi potrebbe succedere che anche l'inadempimento diventi un modo per estinguere quell'obbligazione, però ricordatevi sempre questo: nel caso di inadempimento, se si estingue l'obbligazione è perché nasce l'altra, cioè quella di risarcire i danni per non aver adempiuto. Poi il vostro libro, a pagina 177, mette un titolo: l'estinzione delle obbligazioni. Il titolo più giusto sarebbe altri modi per estinguere le obbligazioni. E allora qui c'è tutto un elenco di nomi un po' strani. Io ci vado abbastanza veloce perché alla pagina 2 del file di Word, in fondo alla pagina 2 e quindi in alto alla pagina 3, praticamente metto degli appunti brevi su questi modi diversi. Seguiamo l'elenco del libro. Novazione fa venire in mente qualcosa di nuovo. Al posto dell'obbligazione che c'era prima, le parti creano una nuova obbligazione che sostituisce quella precedente. Quindi se quella precedente si estingue è perché adesso c'è quella nuova creata normalmente dalle parti. Remissione, chi di voi si ricorda ancora il Padre Nostro sa che a un certo punto c'è la frase rimetti a noi i nostri debiti. E qui è il concetto, remissione del debito. Il creditore volontariamente dichiara di non voler più riscuotere la prestazione. Compensazione, se le due parti sono contemporaneamente l'una debitrice dell'altra, io ti devo 30 euro, tu me ne devi 29. Cosa facciamo? Facciamo la differenza, io ti do un euro, abbiamo fatto la compensazione. In questo modo io estingo la mia obbligazione da 30 euro, tu estingui la tua obbligazione da 29. La confusione non è quella che ogni tanto qualcuno di voi ha in testa. Bisogna andare a vedere l'etimologia della parola. Confusione, fusione con. Quando due cose distinte si fondono e ne creano una sola. Quindi che cosa succede? Che se prima abbiamo un debitore e un creditore, cioè due parti diverse, per qualche motivo queste due parti diverse diventano una parte unica. Classico esempio: tu sei mio debitore, io sono tuo creditore, ma sono anche un tuo parente. E quando passo a miglior vita, per legge, magari tu sei l'unico mio erede. O ho messo io nel testamento che lascio tutto a te, oppure per legge, dato che sei l'unico parente che ho, tu erediti tutto il mio patrimonio. Ma nel mio patrimonio c'è anche il credito che io vanto nei tuoi confronti. Quindi tu erediti anche questo credito, diventeresti creditore di te stesso, debitore di te stesso, non ha senso. Quell'obbligazione lì si estingue, perché quando uno diventa debitore di se stesso, praticamente non, cosa fai? Paghi a te stesso? Non ha senso. E quindi questo fa estinguere l'obbligazione per confusione. Impossibilità sopravvenuta l'abbiamo già spiegata. Deve essere però una impossibilità oggettiva, cioè la prestazione deve essere diventata impossibile per chiunque, almeno quella che abbiamo studiato noi, perché se l'impossibilità è soggettiva, cioè sei tu debitore che non puoi più adempiere, allora potresti essere ancora obbligato a risarcire il danno per non aver adempiuto. Se invece l'impossibilità è oggettiva, cioè chiunque, anche un mago, non sarebbe più in grado di adempiere, allora non non si può pretendere che tu risarcisca i danni. Nei miei appunti, in mezzo fra la confusione e la novazione, trovate la dazione in pagamento, perché io sto seguendo, nei miei appunti seguo un ordine un po' diverso da quello del libro. A pagina 181 in fondo dovete ricordare che le obbligazioni generiche non diventano mai oggettivamente impossibili. Cioè, l'obbligazione di dare dei beni generici non diventa mai impossibile perché, proprio perché si tratta di beni generici, li puoi trovare in giro da qualche parte, li puoi trovare. Devi consegnare 4 tonnellate di orzo. Fa il furgone che lo stava trasportando fa un incidente, l'orzo finisce tutto in un fiume, ma non era mica l'unico orzo possibile al mondo. Tu sei ancora obbligato a consegnare i 4 quintali di orzo. Vai a comprare altri 4 quintali di orzo da un'altra parte, noleggi un altro furgone e porti al tuo creditore i 4 quintali di orzo. Bene generico. Se invece avessi dovuto consegnare un bene specifico, per esempio un'opera d'arte che è unica, allora nel momento in cui fosse andata distrutta, non per colpa tua, quell'opera d'arte lì non potresti assolutamente più adempiere l'obbligazione, ma nessuno sarebbe in grado di adempiere l'obbligazione. Impossibilità temporanea vuol dire che non appena la prestazione ridiventa possibile la devi fare. Impossibilità parziale, bene, quella parte di prestazione che è ancora possibile la devi fare. In fondo a pagina 182 le modificazioni soggettive delle obbligazioni, cioè il cambio di soggetti. Un debitore lascia il posto a un altro debitore, un creditore lascia il posto a un altro creditore. Anche qui io vado molto veloce. Gli appunti su questi cambi di soggetto sono a pagina, ecco, sono in mezzo alla pagina 3 e sono scritti in piccolo. Quindi è possibile in un'obbligazione che un creditore trasferisca l'obbligazione, il diritto di obbligazione, a un altro creditore. È possibile in un'obbligazione che un'altra persona subentri al debitore per eseguire la prestazione. La legge non lo vieta affatto. La cosa che ritengo importante da ricordare assolutamente è questa. Se cambia il creditore, per esempio io sono tuo creditore, devo pagare qualcosa a qualcun altro, gli cedo il mio diritto di credito. Sarà lui a venire da voi a farsi pagare al posto mio. Se cambia il creditore, non occorre il consenso del debitore. Perché? Perché il debitore sa semplicemente che deve pagare. Poi io gli dico paga a Tizio anziché a me, a lui cosa gli interessa? Deve pagare, paga e basta. Se facciamo un cambio di creditore, non è necessario chiedere il consenso al debitore. Invece, se cambia il debitore originario non è liberato se non decide il creditore di liberarlo. Avete capito perché? Io sono creditore, sto aspettando i soldi da te e tu mi dici anziché io ti paga quell'altro lì. Potrei avere delle buone ragioni per non fidarmi, potrei avere delle buone ragioni per dire sì, ma attento, se non mi paga lui vengo di nuovo da te. Cioè tu non sei liberato dalla tua obbligazione fino a quando io non vedo arrivare i soldi. Posso anche accettare che tu mi indichi un altro debitore che viene a pagare, però fino a quando non ho i soldi in mano tu non sei liberato dall'obbligazione. Capite perché nel caso del cambio di creditore non serve affatto il consenso del debitore. Nel caso di cambio del debitore bisogna garantire il creditore che i soldi gli arrivino, che la prestazione gli arrivi. Subito sotto io vi faccio un breve elenco di questi cambi di soggetto che sono spiegati anche sul libro. Il libro spiega bene la cessione di credito. Il creditore cede a un altro il suo diritto di credito, lo deve solo comunicare al debitore, perché il debitore deve saperlo, deve andare a pagare a un altro. Non serve, non è richiesto il suo consenso. La delegazione invece è il debitore che incarica un'altra persona di assumersi un'obbligazione verso il creditore. Io vi devo pagare qualcosa, do l'incarico a un'altra persona di stipulare con voi il contratto in cui si impegna a pagarvi quello che dovevo darvi io. Delegazione, perché io delego un altro a stipulare questo contratto, a assumere questa obbligazione. Espromissione, invece, è un accordo fra creditore e quest'altra persona. Praticamente io sono il creditore, sto aspettando da voi una prestazione, mi metto d'accordo con un altro tizio perché diventi lui mio debitore al posto vostro. Se decidiamo di liberare il debitore dall'obbligazione, il debitore è liberato. Se non decidiamo di liberarla, il debitore continua a essere debitore. Anche se io mi sono messo d'accordo con un'altra persona che si assuma lei quella stessa obbligazione, però se non decidiamo di liberare il debitore continua a essere obbligato. Se poi la prestazione me la fa l'altro, benissimo, a questo punto il debitore sarà liberato, ma quando la prestazione sarà eseguita. Invece, se mettiamo nell'accordo che liberiamo il debitore, da quel momento lì il debitore non è più debitore perché c'è l'altro con cui mi sono messo d'accordo, diventa debitore quell'altro. Invece l'accollo, anziché essere l'accordo fra creditore e un'altra persona, è l'accordo fra debitore e un'altra persona, che praticamente si assume lui l'obbligazione al posto del debitore. Deve essere d'accordo il creditore, soprattutto per poter dire che il vecchio debitore è liberato perché adesso c'è quello nuovo, deve essere d'accordo il creditore. Se non è d'accordo il creditore, il vecchio debitore non è affatto liberato. Io non metto neanche nei miei appunti la surrogazione, che invece nel vostro libro c'è, a pagina 186. Qui praticamente non è che si siano messi d'accordo debitore, creditore. È successo che un'altra persona ha adempiuto la prestazione al posto del debitore. Per non so quali motivi, anziché pagarmi il debitore, mi ha dato i soldi una terza persona. Questa terza persona cosa avrà diritto di fare? Visto che mi ha pagato lui al posto del debitore, questo ha diritto di andare dal debitore a dire: adesso però mi dai i soldi che dovevi dare tu al creditore. Questa è la surrogazione. Pagina 187 c'è la delegazione. Vedete, praticamente il libro dedica due pagine solo alla delegazione, che io liquido in una riga, o neanche. L'espromissione, pagina 189. L'accollo, pagina 190.